2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. In questa puntata ci occuperemo di energia solare che alimenta un'auto elettrica che arriverà sul mercato tra pochi mesi, comunque entro quest'anno. Parleremo anche di una tecnologia per riprodurre parti anatomiche nel mondo medico e poi parleremo anche di videosorveglianza, ma ci sono molte altre cose di cui parleremo. Vi ricordo che il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, potete raggiungerci anche attraverso LinkedIn, Facebook, Twitter cercando Enrico Pagliarini o 2024. Adesso alcune notizie in breve che abbiamo selezionato durante la settimana.
Digital News.
Come sempre vi ricordo che Digital News è anche un podcast quotidiano dal lunedì al venerdì, 5-7 minuti nel tardo pomeriggio, con le principali notizie di innovazione e tecnologia. All'interno di 2024 inseriamo solo le più importanti, partendo questa settimana dal mercato europeo degli smartphone, che ha registrato un calo del 12% nei primi tre mesi dell'anno. Il dato è stato calcolato dalla società di ricerca Counterpoint Research, che sottolinea come il calo sia il maggiore degli ultimi 10 anni. Eravamo abituati al mercato degli smartphone che cresceva sempre, e in realtà in questi primi tre mesi dell'anno c'è questo calo, insomma, piuttosto importante. Parliamo di Spotify, che ha annunciato l'acquisizione di Sonantic, una startup britannica che usa intelligenza artificiale per creare voci sintetiche partendo dal testo. Allora, non sono i primi a fare questo tipo di prodotto, usare questo tipo di tecnologia che è text to speech, ma sembra che il loro sistema sia particolarmente capace. Allora, Sonantic ha fatto parlare di sé recentemente perché ha dato voce a Val Kilmer, l'attore Val Kilmer, nel nuovo Top Gun Maverick. L'attore aveva partecipato al primo episodio, al mitico Top Gun, ma in questa seconda versione non avrebbe potuto recitare perché a causa di un tumore alla gola ha perso quasi completamente la voce, fino all'arrivo della tecnologia e della tecnologia di Sonantic che ha dato voce appunto all'attore. Allora, ricorderete forse la lunga storia, la lunga diatriba tra Apple e l'antitrust olandese. Allora, questa settimana l'antitrust olandese ha annunciato che Apple si è adeguata alle richieste, concedendo metodi di pagamento alternativi al sistema Apple sulle app di dating in Olanda. Finora l'azienda ha pagato, per non essersi adeguata, multe per complessivi 50 milioni di euro. Secondo l'osservatorio Internet Media della School of Management del Politecnico di Milano, Internet si conferma il primo media in Italia per raccolta pubblicitaria, con una crescita del 24% e una quota di mercato del 46%. La TV vale il 40%, la radio il 4%. Abbiamo ancora un paio di notizie dall'Italia. La prima riguarda Google Cloud, che ha inaugurato all'interno dei data center di TIM quella che viene definita una nuova region a Milano, che entra a far parte di una rete composta da 34 cosiddette appunto region. Nei prossimi mesi si aggiungerà anche Torino. Ci sono ovviamente altri operatori internazionali che hanno aperto negli ultimi mesi, segno di una certa effervescenza del mercato, ma del resto ne abbiamo parlato anche recentemente parlando di data center. Parliamo adesso di Sony, che ha inaugurato a Roma il proprio Computer Science Laboratory, un laboratorio presso il Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi. Sony ha laboratori di questo tipo in Giappone, a Tokyo e Kyoto, e in Europa a Parigi. Vi segnalo due finanziamenti importanti all'interno di Digital News. Durante la settimana diamo sempre conto dei finanziamenti alle start-up, ne abbiamo selezionate due. La prima riguarda Coach Hub, una piattaforma tedesca di coaching digitale nata appena 3 anni fa, che ha chiuso un round di finanziamento da 200 milioni di dollari. alla piattaforma di Coach Hub sono collegati 3.500 coach in 90 paesi. La seconda notizia riguarda la startup ceca, dalla Repubblica Ceca, Rolink, che consegna a domicilio la spesa, ha annunciato un investimento da 220 milioni di euro. Rolink è attiva a Praga, dove è nata e ha sede, poi a Budapest, Vienna, Monaco e Francoforte, e ha in programma di aprire a breve ad Amburgo, Milano, Bucarest e Madrid. Siete all'ascolto di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Fra poco parleremo della prima auto alimentata a pannelli solari che arriverà sul mercato entro l'anno. Ci sono varie competizioni, ci sono state anche varie competizioni e vari test per alimentare le automobili elettriche a pannelli solari. Abbiamo fatto qualche mese fa un'intervista ad Onda Solare, che è un team italiano che ha ottenuto risultati eccellenti nelle gare che si stanno facendo in giro per il mondo e ha già in programma la preparazione di una nuova auto per questo tipo di competizioni. Ma qui stiamo parlando di una cosa diversa, cioè usando questa tecnologia si è arrivati a definire un modello che verrà commercializzato. Questo lo faremo tra poco, adesso commentiamo una notizia che arriva da Bruxelles. 34 fra grandi aziende internet, istituzioni e associazioni hanno firmato un impegno per combattere più seriamente la disinformazione su internet. Il codice di condotta contro la disinformazione è stato aggiornato dall'Unione Europea e potrà portare a multe fino al 6% del fatturato globale di un'azienda che opera su internet. Questo è un tema che tra l'altro si intreccia con altri provvedimenti che l'Unione Europea ha preso, che entreranno in vigore tra qualche mese, ed è un tema anche che ha a che fare con la tenuta delle democrazie. Ci sono stati degli esempi in cui la disinformazione ha portato a scelte discutibili, diciamo, dal punto di vista democratico, o comunque che hanno contribuito a ottenere risultati che non sarebbero stati forse gli stessi se non ci fosse stato questo grado di disinformazione. Fra le aziende che partecipano a questo impegno ci sono le più grandi: Facebook, Google, Twitter, Microsoft, TikTok, Twitch di Amazon. Il professor Oreste Pollicino, docente di diritto dei media all'Università Bocconi di Milano, ha coordinato i lavori per definire il codice di condotta, lavori piuttosto complessi perché mettere assieme gli impegni di tante parti non è semplice. Certo, ci sono poi le regole dell'Unione Europea che fanno da guida. Il professor Pollicino così ha commentato l'obiettivo che ci si è posti.
Guardi, diciamo che l'obiettivo ovviamente non è quello di eliminarlo, ma di arginare un fenomeno che è ovviamente esploso negli ultimi tempi con Covid, e lo abbiamo visto cosa vuol dire la propaganda nella crisi bellica. Come fare? Innanzitutto attraverso una maggiore cooperazione e dialogo tra le parti. Cioè, prima non dico che non si parlassero fact checkers giganti del web, perché non è così, però sicuramente non c'era un dialogo che in qualche modo era stato già costruito e incanalato in maniera obbligatoria, perché questo è il punto fondamentale. Cioè, prima vi erano delle disposizioni, c'era un codice del 2018, ma era totalmente un processo di autoregolamentazione delle parti in gioco che scrivono le disposizioni e poi le applicano. Qui c'è stato invece un intervento della Commissione molto forte sin dall'inizio, per cui di fatto, anche se nel caso in cui molte delle disposizioni, degli obblighi, degli impegni assunti non saranno seguiti, visto che siamo in un processo di corregolamentazione con il nuovo Digital Service Act, se ne parla tanto, tra un anno entrerà in vigore questa nuova normativa europea, ebbene lì ci sarà un enforcement esterno, cioè delle sanzioni, e si rende conto che questo è un incentivo non da poco, no? Per cercare di essere più pronti a realizzare gli impegni.
La startup olandese Lightyear, Lightyear significa anno luce, nata nel 2019 come spin-off del Politecnico di Eindhoven, ha presentato il primo modello commerciale della propria auto elettrica a ricarica solare. Si chiama Lightyear One. È una tecnologia molto interessante, la startup ha persone di 38 diversi paesi e noi siamo collegati con Daniele Toller. Daniele, grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie.
Partiamo dalle caratteristiche base di questa automobile, partendo da forse quella che appare subito all'occhio, cioè questa serie di pannelli integrati nella carrozzeria a partire dal cofano fino a tutto il tettuccio e poi anche altre caratteristiche. Quali sono le principali?
Beh, l'auto si ricarica sia quando è parcheggiata sia in movimento. Può guadagnare fino a 70 km di autonomia al giorno dal sole. A seconda del clima si può produrre ogni anno tra i 6.000 e gli 11.000 km di autonomia gratuita senza sforzo pulita.
Quando non c'è il sole?
Quando non c'è il sole, beh, ovviamente più sole c'è, meglio è, ma in giornate anche poco soleggiate i pannelli solari si ricaricano grazie ai raggi ultravioletti.
Quindi un pochettino funzionano, però diciamo quando le condizioni sono proprio brutte uno cosa usa? Cioè usa l'automobile come fosse una auto elettrica tradizionale, cioè la ricarica da una colonnina.
Sì, l'auto è un'auto elettrica, il fatto di avere i pannelli solari offre un significativo contributo all'autonomia. Nella pratica si può ottenere un'autonomia di oltre 1000 km tra due momenti di ricarica, se consideriamo che la percorrenza giornaliera in Europa è di circa 35 km al giorno.
Però diciamo, se proprio non ci fosse il sole oppure uno parcheggiasse nel garage, cioè non riesce a ricaricarla con i pannelli, la usa come una macchina elettrica tradizionale.
Assolutamente sì.
Senti, qual è la capacità? La capacità totale ce l'hai detta, è di migliaio di chilometri, giusto?
Un migliaio di chilometri tra il parco batteria e quello che si può ottenere lasciando l'auto parcheggiata, diciamo, l'auto sotto il sole in condizioni ottimali.
Quindi con il plus dato dal pannello solare. Questi pannelli come sono? Ci dici qualcosa in più? Cioè come avete fatto ad integrarli? Perché uno vede i pannelli sopra i tetti e dice ma i pannelli sopra i tetti sono cose un po' spesse, grosse, cioè non è facile integrarli. Ecco, come avete fatto?
No, assolutamente, questa è diciamo la nostra tecnologia core. Stiamo parlando di 5 metri quadri di pannelli solari che rispetto a quelli che vedete che si hanno in ambito architettonico hanno la sfida di dover essere curvati, doppia curvatura per poter ottimizzare la superficie che viene ricoperta, ed è una tecnologia che abbiamo brevettato.
Parliamo adesso di un parametro estremamente importante, cioè il consumo dell'auto. Normalmente quando si parla di veicoli elettrici parliamo di kilowattore per 100 km, quindi quanti kilowattore vengono consumati per percorrere 100 km. Nel vostro caso che tipo di risultato avete ottenuto?
Nel nostro caso il consumo di energia è di soli 10,5 kWh per 100 km. Questo consumo è estremamente basso, è dato dal fatto che il veicolo in sé è estremamente efficiente, quindi non è solo eccezionale per quanto riguarda il contributo dato dall'autonomia solare, ma anche a livello di peso siamo riusciti a contenerlo a soli 1575 kg. Che se guardiamo auto che offrono un'autonomia simile, sono tutte circa 40% più pesanti. Abbiamo creato un circolo virtuoso in cui auto efficiente permette batterie più piccole che rendono l'auto più leggera, eccetera, eccetera.
Questo consumo è calcolato tenendo conto dell'aiuto che viene dato dal pannello, giusto?
Il pannello ovviamente contribuisce, ma il consumo di energia è calcolato senza, diciamo, considerare il contributo solare, perché questo dipende ovviamente dalle condizioni climatiche del giorno.
Ah, quindi questo consumo è calcolato anche se uno fosse in galleria.
Corretto.
Interessante. La batteria è una batteria tradizionale al litio qual è la capacità della batteria?
La capacità della batteria è 60 kWh. Per noi è importante mantenere, come ho detto, relativamente piccola la batteria. Altri costruttori stanno puntando a batterie mostruosamente grandi per incrementare l'autonomia, ma questa non è la nostra filosofia costruttiva.
Sì, anche perché poi abbiamo capito, come tu ci dicevi, in effetti la percorrenza media in Europa e anche appunto in Italia è di poche decine di chilometri al giorno, e quindi per moltissimi clienti, per moltissimi utenti non è necessario fare percorrenze di centinaia di chilometri, o comunque in questa fase uno si rivolge ad altre tecnologie. Una delle caratteristiche delle automobili in generale degli ultimi anni è la dotazione di sistemi di assistenza alla guida. Voi siete una startup, questi sistemi di assistenza alla guida sono sistemi molto complessi, certo si possono anche comprare da terze parti, ma che dotazioni ha la vostra auto?
Beh, una cosa che nel nostro caso è essenziale, abbiamo dei sistemi di telecamere laterali a 5 pollici, questo perché sempre per ridurre, per migliorare l'aerodinamica del veicolo non abbiamo dei tradizionali specchietti. Poi per il resto abbiamo, diciamo, dotazioni relativamente standard, cruise control, limitatore di velocità, sensore pioggia, parcheggio, ovviamente una telecamera di parcheggio posteriori, abbiamo la frenata rigenerativa, diciamo tutto, non ci facciamo mancare niente.
Quindi queste tecnologie si comprano sul mercato ormai?
Sì, non sono dove pensiamo di avere un fattore differenziale.
Ok, sì, diciamo sono un po' ormai uno standard, quasi una commodity.
Sì, corretto.
Senti, voi quando pensate di cominciare a produrre, quando pensate di cominciare a vendere questo primo modello che voi avete presentato?
Allora, questo primo modello abbiamo già dei preordini e la produzione e la consegna ai clienti avverrà entro la fine dell'anno.
Quanto costerà?
Il modello attuale costa 250.000 euro, ma questa è l'auto con cui vogliamo esprimere quello che siamo, dimostrare che il nostro concept, provare che la nostra tecnologia funziona. Ma abbiamo già intenzione di produrre un modello intorno al 2024, come il nome della trasmissione, con un prezzo di 30.000 euro.
Che è una sfida mica da poco, cioè vuol dire ridurre di molto, di 8 volte il costo attuale.
Sì, ma bisogna considerare che questa è una miniserie e chiaramente ci sono costi di sviluppo, costi di attrezzatura che vengono spalmati solo su un numero limitato di auto. Quando si andrà in produzione, diciamo, per il mass market, si possono ottenere decisamente delle efficienze che ci rendono confident di poter raggiungere certi target di prezzo.
E per la produzione siete organizzati da soli, cioè costruirete uno stabilimento di produzione o vi affidate, perché anche qui sul mercato ci sono delle società che di fatto costruiscono conto terzi l'automobile?
Sì, nel nostro caso, almeno per questo primo modello, abbiamo preferito rivolgersi a un partner esterno, un'azienda finlandese, la Valmet, che costruirà per noi l'auto. Abbiamo preferito concentrare i nostri sforzi sulla parte di R&D e di sviluppo.
E poi pensate invece di costruire uno stabilimento?
È una delle opzioni possibili, stiamo ancora valutando.
Ti faccio una domanda che riguarda un po' tutto il mondo della tecnologia. Oggi, e lo stiamo commentando ormai da 2 anni, viviamo ancora un problema molto serio di approvvigionamento di materiali, materia prima, di semiconduttori, di chip, eccetera, eccetera. Ecco, come vivete questo problema e come lo state gestendo, se pensi che possa avere un impatto sui vostri progetti, i vostri programmi?
Allora, sicuramente la pandemia e ora, diciamo, lo shortage di materiale non ci ha aiutato, però per esempio per quanto riguarda i chip abbiamo anche una partnership con un'altra azienda olandese e questo ci ha concesso di non avere shortage. In realtà il problema per noi in questa fase è relativamente ridotto perché i nostri volumi sono bassi. A livello di supply chain ovviamente adesso ci stiamo assicurando di avere contratti per la prossima auto per garantirci di non avere problemi.
Daniele, ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, grazie e a presto.
Grazie a voi.
E in effetti l'idea è molto buona e l'efficienza di questa auto molto elevata. Avete capito dalle parole di Daniele Toller che l'azienda si focalizza molto e in maniera molto determinata sulla efficienza. Tanto che il consumo dichiarato è il più basso se lo confrontiamo con gli altri modelli attualmente sul mercato. La migliore in termini di consumo attualmente è la Tesla Model 3, ma Lightyear One è più efficiente. Poi vedremo nel corso dei prossimi mesi che cosa arriverà sul mercato. Di questo primo modello verranno costruiti 946 esemplari, 946 è un numero simbolico, tenete conto che la startup si chiama Lightyear Anno Luce. 9.460 miliardi di chilometri sono quelli percorsi in un anno luce e 946 sono i primi numeri, e visto appunto che la società si chiama Lightyear è stata scelta questa cifra simbolica. Poi vedremo come si riuscirà ad arrivare al passaggio successivo, molto, molto importante per riuscire poi ad abbattere i costi e arrivare a quei 30.000 euro, che è effettivamente una cifra molto popolare. Questo è 2024, siete all'ascolto del programma di tecnologia di Radio 24, ci risentiamo tra poco, parleremo di videosorveglianza e poi parleremo anche di una tecnologia in ambito medico per ricostruire in 3D l'anatomia di un corpo. A tra poco. Bentornati, sono Enrico Pagliarini, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, disponibile sulle principali piattaforme di audio on demand, ovviamente disponibile anche sul nostro sito internet e sulla nostra applicazione in formato super podcast, con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Andiamo in onda alla radio il venerdì sera, domenica dopo il giornale radio delle 13, quindi qualche minuto dopo. E ovviamente, come dicevo, in versione super podcast. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete scrivermi anche attraverso Twitter, Facebook o LinkedIn. Parliamo di videosorveglianza, di tecnologie, di trend. Motorola ha annunciato pochi giorni fa l'acquisizione di Videotech, un'azienda italiana di Schio che si occupa di tecnologia video. Per parlare di questo, ma per parlare appunto anche di trend oggi in atto nel mercato della videosorveglianza, delle tecnologie video, saluto Lorenzo Spadoni di Motorola Solutions. Benvenuto, grazie di essere con noi, Spadoni.
Grazie, grazie a voi.
Partiamo da questa acquisizione. Avete acquisito un'azienda che fa, la dico in maniera forse troppo semplicistica, videocamere e tecnologie per le videocamere, l'acquisizione di video, l'analisi del video. In particolar modo, che cosa fai, quindi che tipo di tecnologia avete acquisito?
Allora, Videotech è un'azienda molto interessante perché rappresenta un pochino quella capacità del made in Italy. Videotech principalmente fa soluzioni rugged per la videosorveglianza, soluzioni che già Motorola commercializzava, quindi era già un fornitore di Motorola Solutions nell'ambito video, e l'evolversi delle loro tecnologie e del loro expertise ha reso l'azienda estremamente interessante per le soluzioni sia di custodie che di telecamere, utilizzati in ambiti particolari come l'oil and gas, quindi raffinerie, ambienti gravosi, ambienti dove la protezione dell'oggetto, della telecamera è fondamentale, e loro hanno dei prodotti che effettivamente sono leader a livello mondiale.
Quando diciamo rugged vuol dire carrozzata in modo molto forte, possiamo tradurlo così?
Esatto, esatto. Diciamo resistenti ad ambienti ostili, dove l'ambiente ostile può essere gas piuttosto che fumi, piuttosto che particolari caratteristiche che limitano la possibilità di creare incendi, quindi il famoso mondo ATEX, antiesplodente.
Sì, e uno potrebbe domandarsi, ma come? Cioè, è pieno il mondo di produttori, o meglio, piena l'Asia di produttori di videocamere, proprio un'azienda italiana andate a acquisire e o comunque collaborate con questa azienda italiana, non per sminuire il prodotto, ma anzi per raccontare perché è così diversa la tecnologia.
Diciamo che il nostro mondo, l'artigianato, la qualità, l'estrema qualità dei prodotti è applicabile anche al mondo IT. E Videotech ne è un esempio perché ha dei prodotti estremamente robusti, fatti bene, competitivi e fatti in Italia.
Ecco, ricordiamo che voi siete forse più noti per il mondo radio. Ricordiamo che cosa fa Motorola Solutions oggi e perché vi interessa il video.
Motorola ha una lunga storia, diciamo che Motorola è stata creata nel 1928, quindi tanti anni fa. L'evoluzione è stata lunga, diciamo che uno degli elementi di un momento di svolta è stato il 2011, quando abbiamo venduto Motorola Mobility, quindi la parte dei cellulari, a Google e ci siamo focalizzati, siamo tornati al mercato del public safety. Quindi Motorola dal 2011, dopo la vendita di Motorola Mobility, ha reinvestito tutto nel focalizzarsi in fondamentalmente tre aree: sistemi di telecomunicazione, quindi le classiche radio piuttosto che sistemi evoluti 4G, 5G, la videosorveglianza e il mondo software, quindi le centrali operative, sistemi per gestire chiamate di emergenza, analytics, gestione immagini e quindi fondamentalmente ora siamo un oggetto, un provider che lavora solo nel mondo della pubblica sicurezza e diciamo della sicurezza aziendale, di soluzioni che garantiscano gli operatori di poter comunicare in modo efficace, ma poi anche di poter analizzare in tempo reale con il video quello che sta succedendo sul territorio.
Giusto per
Quindi questo.
completare il quadro, ricordiamo che poi Motorola, la parte telefonini, è finita in Lenovo, quindi oggi è di Lenovo. A proposito di video, invece, che cosa sta succedendo? Quali sono i trend principali in atto?
I trend principali in atto sono molto interessanti perché si sta andando davvero verso una rivoluzione. Una rivoluzione perché ad oggi ci si stima che ci siano più di 2 miliardi di telecamere installate nel mondo e si stima che in 5 anni diventeranno 50 miliardi. Quindi incomincia ad esserci un problema, che l'uomo fatica ad utilizzare questa miniera di dati che arrivano alle centrali di controllo. Quindi la vera rivoluzione che sta emergendo è l'intelligenza artificiale a supporto dell'analisi di questi dati massivi che arrivano nelle centrali operative. E quindi noi abbiamo già cominciato da qualche anno, l'intelligenza artificiale è diventata uno strumento abilitante per supportare l'uomo nel prendere decisioni. Perché è scientificamente provato che un uomo davanti a 10 schermi, la sua capacità di rilevare un evento decade drasticamente.
Possiamo fare degli esempi di che cosa significa poi questo nel concreto?
Esatto, sì, nel concreto significa avere degli analitici, quindi degli algoritmi che supportano l'operatore nel rilevare modelli anomali rispetto alla scena, quindi semplicemente se una telecamera inquadra una strada e un marciapiede e a un certo punto un furgone sale sul marciapiede. L'analitico a bordo della telecamera è in grado di rilevare che normalmente sul marciapiede si muovono piccole figure, quindi pedoni, a una certa velocità. Nel momento in cui c'è un oggetto con una volumetria maggiore, più rapido, può creare un allarme. Un altro esempio è la capacità di individuare il gemello digitale. Quindi, fondamentalmente, dall'applicazione software si possono definire delle caratteristiche di quello che è il gemello da identificare nella scena, quindi colore dei pantaloni, colore della parte superiore, quindi giacca piuttosto che t-shirt a maniche corte, cappello, barba, occhiali, mascherina, non mascherina. E questo, diciamo, gemello viene dato in pasto al sistema che ha in pancia tutti i dati e il sistema incomincia a popolare il video dell'operatore con delle piccole immagini con modelli simili. L'operatore seleziona quelli giusti e c'è una nuova interazione e quindi questo meccanismo di fatto che allena la rete neurale all'interno del software permette di identificare persone in un contesto eterogeneo e non solo, puoi poter vedere a ritroso il percorso di quella persona a all'interno di quella scena o in combinazione di più scene. Caso pratico, un bimbo che si smarrisce al centro commerciale, i genitori possono descrivere com'è e in automatico, in pochi secondi, si riesce ad avere esempi che sono simili alla descrizione del bimbo e cercare di identificarlo. Casi pratici, reali, già attualmente in uso in Italia in diverse grandi catene di centri commerciali.
Sì, queste tecnologie esistono e vengono utilizzate anche perché, lo ricordiamo, il riconoscimento facciale, a parte la polizia con un sistema di cui non si sa moltissimo, che è il SARI, non è consentito, non è permesso. Questo è un trend che c'è in tutta Europa e dico io, per fortuna, che non esistono situazioni come ad esempio in paesi come la Cina, dove si è sotto controllo sempre anche con un riconoscimento facciale, in cui insomma si sa tutto quello che succede, tutto quello che accade. Altri ambiti di applicazione che voi state vedendo?
Altri ambiti di applicazione molto rilevanti che a livello europeo stanno emergendo sono le videocamere indossabili, quindi le body cam. In Italia ancora non è molto, di uso comune vedere un poliziotto o un carabiniere con una body cam, ma a livello europeo, la Francia piuttosto che altri, l'Inghilterra, è ormai uno strumento fondamentale avere la body cam, perché è una tutela per l'operatore. Oggi qualsiasi evento avviene, c'è sicuramente qualcuno con uno smartphone che riprende. Probabilmente non riprende sempre dal momento, esatto in cui sarebbe necessario cominciare per capire la scena. La body cam garantisce appunto il punto di vista dell'operatore, che è una tutela sia per l'operatore in primis che per il cittadino.
Sì, tra l'altro mi sembra che su questo, in modo anche proattivo o preventivo, il garante privacy si è già espresso, cioè che ha spiegato come e quando potranno essere utilizzate queste body cam, quindi è interessante questo trend. Stiamo parlando comunque solo di forze dell'ordine, giusto?
Forze dell'ordine, in realtà anche molte aziende di trasporti, soprattutto anche dopo la tensione sociale che si è creata con il Covid, le mascherine, persone che non volevano indossare le mascherine, ci sono state tante aggressioni. Quindi ad esempio ci sono tante aziende di trasporti che hanno già dotato di body cam i propri operatori. Diciamo che le polizie locali, tante polizie locali già hanno le body cam, sono iniziative che nascono più da contingenze specifiche, però piano piano la macchia d'olio si sta espandendo un po' a tutti i settori.
Se io fossi un'azienda e avessi un reparto IT molto, molto sviluppato, con gente capace, e dicessi: ma io mi faccio il mio sistema di videosorveglianza, compro io le videocamere magari di buona qualità e mi costruisco io i software con tutti i pezzetti che trovo sul mercato, voi che cosa rispondete?
È un approccio che spesso si trova. Ormai a livello globale ci sono degli standard, quindi fondamentalmente questo approccio potrebbe essere portato avanti. Però la vera differenza sono gli investimenti in ricerca e sviluppo per riuscire ad ottenere quelle performance e quelle capacità che riescono a rendere il sistema stabile, sicuro in termini di cyber security e anche fruibili da piattaforme eterogenee, perché ad esempio una delle caratteristiche più importanti che vale la pena ricordare, che è fondamentale, è la fruibilità. Se io sono una centrale operativa tutto bene, ma se io incomincio ad avere necessità di avere video su smartphone piuttosto che su piattaforme diverse, ci sono degli investimenti importanti per la gestione della banda, l'adattività della banda e gli algoritmi. Gli algoritmi sono fondamentali.
Sì.
Quindi, ad esempio, negli stadi noi abbiamo un meccanismo, che siamo stati tra i precursori della videosorveglianza ad alta qualità. Quindi abbiamo delle telecamere che raggiungono i 60 megapixel. Gestire un flusso da 60 megapixel è veramente complicato, anche in termini computazionali. Però è fondamentale, perché ad esempio ora negli stadi, in passato, per riuscire ad avere un buon livello di copertura servivano 200 telecamere. ora con un numero molto ridotto che può variare tra le 8 e le 16 si riescono ad avere le stesse performance, perché quando ho un'immagine a 8K significa che posso coprire fondamentalmente un segmento della curva, una buona metà della curva, con una telecamera. Quindi tutta questa gestione dei flussi è estremamente complicata e richiede investimenti. È ovvio che se attacco una webcam e voglio registrare il flusso video si può fare, ma stiamo parlando di due mondi separati.
Sì, tra l'altro a proposito di sicurezza immagino anche che ci siano dei sistemi di tracciamento di chi vede quelle immagini, se ha l'autorizzazione per vedere quelle immagini. Recentemente c'è stato un caso di cronaca di persone che si introducevano in sistemi di videosorveglianza per poi anche rivendere le immagini, quindi quel caso penso possa essere, immagino, possa essere, se non proprio vietato, cioè impossibile da fare, fortemente controllato.
Esatto, c'è una normativa, la normativa del GDPR, che qui ci aiuta. Fondamentalmente i sistemi devono essere auditabili, ci deve essere la possibilità di creare una gerarchia e di avere i log di chi fa cosa in ogni momento.
Molto bene, molto interessante. Grazie a Lorenzo Spadoni per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
Grazie a voi.
Questa settimana Medix, una startup che si occupa di ricostruzioni anatomiche tridimensionali, ha annunciato un finanziamento da 3 milioni di euro. Allora è anche un'occasione per parlare di tecnologie e di un mondo di cui parliamo poco, tecnologie magari di cui parliamo in altri ambiti, ma poco nel settore medico. Saluto Andrea Andolfi, che è uno dei fondatori di Medix, nonché l'amministratore delegato. Benvenuto a 2024.
Grazie.
Partiamo dalla ABC. Quando diciamo che Medix si occupa di ricostruzioni anatomiche tridimensionali, che cosa intendiamo?
Intendiamo la possibilità di fornire al chirurgo una ricostruzione in visione 3D, tridimensionale, per metterlo nelle condizioni più agevoli di poter pianificare al meglio l'intervento prima di entrare in sala operatoria. Il primo prodotto, la prima offerta che noi diamo al chirurgo, la prima opportunità che noi gli diamo è una visualizzazione virtuale, quindi la ricostruzione 3D avviene in una prima fase virtuale e solo in alcuni casi viene poi declinata in una stampa fisica del modello attraverso la tecnologia di stampa 3D.
Che tipo di tecnologia utilizzate per fare questa ricostruzione virtuale? Quindi parliamo della parte virtuale della parte del fisico su cui poi andrà fatta l'operazione chirurgica.
Allora, negli anni abbiamo creato un processo interno all'azienda che somma una serie di tecnologie, alcuni software non proprietari, prevalentemente software proprietari, algoritmi proprietari, che creano un processo di produzione collegato anche a una parte di post-processing che permette la realizzazione ottimale in termini di qualità di realizzo e di visualizzazione poi del modello virtuale 3D per il chirurgo.
Ok, ma le immagini come vengono acquisite? Con delle fotocamere, con degli scanner particolari, come?
No, il tutto parte da tecnologie note, quindi da immagini TAC, angiotac o risonanza magnetica, che vengono da parte del chirurgo o della struttura inviate a noi Medix, e l'ingegnere di riferimento prende in carico il caso e da quella base di immagini ricostruisce il modello 3D virtuale.
Quindi voi vi basate su tecnologie e macchine che già esistono e che servono per fare o fotografie o altro tipo di riprese sul fisico, cioè cose a cui noi siamo abituati come pazienti.
Assolutamente sì, noi abbiamo chiaramente messo a punto dei protocolli di acquisizione di queste immagini per ottimizzare il risultato qualitativo del nostro lavoro, ma la base, diciamo, di ricezione dell'immagine, quindi la base di partenza del nostro lavoro, è un'arte nota e quindi sono tecnologie già ampiamente utilizzate e nell'uso comune sia per il professionista sanitario che per il paziente.
Sì, stiamo parlando di tecnologie che hanno un mercato ristretto, o mi sbaglio, o il mercato invece è sterminato molto grande?
No, il mercato è estremamente grande. Noi quando abbiamo iniziato, approcciato questo tipo di mercato, quando abbiamo costituito la società, siamo stati tra i precursori, diciamo, dell'utilizzo di questa tecnologia, e sicuramente il mercato non era ancora sufficientemente maturo, quindi abbiamo vissuto una serie di evoluzione del mercato anno su anno, ma oggi posso dire che sicuramente il mercato è maggiormente maturo e che la tecnologia, grazie a Medix e grazie anche alle altre aziende che lavorano in questo settore, sta crescendo veramente in modo molto 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 importante, e il potenziale a tendere, secondo il nostro punto di vista e non solo il nostro, a medio termine sarà un utilizzo molto 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 quotidiano della tecnologia in tutte le specialità chirurgiche. Quindi estremizzando il potenziale vale quanto il numero di interventi complessi vengono fatti a livello globale.
Sì. Tornando al modo in cui voi ricavate questo modello tridimensionale virtuale, è una sorta di come dire, realtà aumentata di immagini che sono bidimensionali?
Esattamente, la tecnologia 3D ha proprio il compito di passare da una visione bidimensionale a una visione tridimensionale. Questo evidentemente è stato riscontrato come un valore aggiunto dal chirurgo, poiché originariamente il chirurgo ha tutte le possibilità di visualizzare un attack e mentalmente ricostruirsi tridimensionalmente l'immagine dell'anatomia del paziente. Questo evidentemente in molti lo fanno molto bene, e quindi sulla base di questa ricostruzione mentale tridimensionale pianificano l'intervento chirurgico. È risultato abbastanza chiaro, diciamo, ai nostri interlocutori che non dover fare questo esercizio, che poi comporta anche una memoria della ricostruzione mentale magari 2 o 3 giorni dopo, no? Aver fatto questa valutazione, ma avere la possibilità di da subito visualizzare il modello in termini tridimensionali performa molto meglio la possibilità di una pianificazione più corretta, più precisa, avendo anche ulteriormente la possibilità di creare per il chirurgo delle annotazioni sul modello 3D e quindi poi entrare in sala operatoria magari una settimana dopo, faccio un esempio, e ritrovarsi queste annotazioni di pianificazione che permettono e hanno permesso, ed è stato anche pubblicato e dimostrato, un intervento chirurgico tendenzialmente meno complesso, più rapido e meno invasivo per il paziente.
Queste tecnologie possono essere utilizzate anche in fase diagnostica o no, o poco?
Esistono dei modelli di business di aziende che utilizzano questa tecnologia per la fase diagnostica, assolutamente sì, non è il nostro modello. Noi interveniamo nel momento in cui il chirurgo ha già effettuato diagnosi e già stabilito che il paziente deve essere sottoposto a un intervento chirurgico. Tendenzialmente noi, come ho citato prima, lavoriamo specificatamente su interventi chirurgici complessi, e quindi noi interveniamo dal momento in cui la diagnosi è stata effettuata in poi. Però confermo che esistono sicuramente aziende che utilizzano la medesima tecnologia per fare, con chiaramente sfumature e varianti diverse, ma per fare diagnosi.
Un'ultima domanda sul modo con cui erogate il vostro servizio. Che tipo di infrastruttura deve avere la clinica, l'ospedale, lo studio medico per utilizzare la vostra tecnologia?
In realtà è molto semplice, nel senso che noi abbiamo una piattaforma proprietaria che si chiama MyMedix, che offre la possibilità di collegamento diretto con il chirurgo, con il professionista sanitario, che è l'unico titolato a poter richiedere questo tipo di elaborazione tridimensionale. Pertanto non è necessaria un'infrastruttura specifica della struttura ospedaliera, universitaria o sanitaria, ma semplicemente un collegamento a internet. Questo crea il collegamento sufficiente a far sì che il processo, il nostro lavoro, diciamo, funzioni.
Quindi basta un collegamento ad internet, il servizio è erogato via web, quindi,
sì.
E l'elaborazione però viene fatta in che modo? Nel senso che uno fa un attack e avrà un file digitale che vi deve uploadare?
Esattamente, sulla nostra verrà inserito, trasferito questo file, che sia di TAC o di AngioTAC o risonanza, come dicevamo prima, viene caricato sulla nostra piattaforma. Questo a seguito della registrazione che il professionista sanitario fa sulla nostra piattaforma, e noi dobbiamo accettare e validare che lui sia un professionista sanitario. Nel momento in cui questo viene accettato, si crea una sezione della piattaforma dedicata a questo chirurgo, questo interlocutore, e su questa sezione lui caricherà la TAC, che in tempo reale viene trasmessa a uno dei nostri, in azienda, e quindi viene presa in carico da uno dei nostri ingegneri.
Molto chiaro.
E da lì comincia il processo, certo, di elaborazione del caso.
Certo, quindi è anche molto scalabile, diciamo.
Allora, assolutamente sì. Su questo colgo l'occasione per, se non anticipo qualche domanda, è molto scalabile, ma lo è sicuramente oggi di più grazie anche all'operazione che abbiamo concluso con il supporto di Equiter e del suo veicolo Rift, che ha creduto e investito nel progetto Medix, specificatamente con l'obiettivo di integrare l'intelligenza artificiale nel nostro processo di produzione. Questa integrazione dell'intelligenza artificiale ci permetterà di ridurre significativamente i tempi di produzione, però con l'obiettivo di mantenere lo stesso livello qualitativo del prodotto che abbiamo oggi, e questo certamente è l'opportunità che rende ancora maggiormente scalabile l'azienda in termini di sviluppo, di numeri, di mercati.
Sì, perché l'intelligenza artificiale che cosa vi permette di fare meglio?
Ci permette di automatizzare alcune parti del processo di produzione, alcune parti che magari non richiedono competenze tecniche iperspecifiche, ma che richiedono oggi in mano a un ingegnere un tempo significativo nel processo di produzione. Ecco, queste fasi, se riusciamo a, come progetto prevede, sostituirle in una gestione automatica basata sul processo di intelligenza artificiale, riusciamo a ridurre significativamente il tempo di produzione mantenendo la stessa qualità di oggi.
Molto bene. Ringrazio Andrea Andolfi per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
Grazie infinite a voi.
Abbiamo concluso anche questa puntata, anche questa settimana se n'è andata. Vi ricordo che tutti i giorni però ci possiamo sentire dal lunedì al venerdì con Digital News, il nostro podcast quotidiano di notizie di innovazione e tecnologia, molto rapido, va via molto velocemente, 5-7 minuti quasi sempre. Quindi vi invito ad andare sul nostro sito internet o attraverso le principali piattaforme di audio on demand. Io sono Enrico Pagliarini, grazie a Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana. Scriveteci a 2024 in cifra 2024 e radio24.it e noi ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata.